Guarda chi si vede, Ivan Vasilievich, carissimo. Come sta? Che piacere vederla.
Lei è molto gentile. Lei piuttosto, come sta?
Tiriamo avanti, angelo mio. Si accomodi per cortesia. Già, non sta bene dimenticare i vicini. Tesoro mio carissimo, ma perché tutte queste formalità? Il frac, i guanti, eccetera. Ma in visita a qualcuno?
No, sono venuto soltanto da lei, il grigio Stefan Stefanò.
Ma allora perché il frac? Mica siamo agli auguri di Capodanno.
Adesso le spiego. Sono venuto da lei perché ho un favore da chiederle. Lo so, non è la prima volta che ho l'onore di rivolgermi a lei per un aiuto. E lei, per così dire, oh, sono nervoso. Berrei dell'acqua, Stefan Stefanovic.
È venuto a chiedere soldi, niente da fare. Prego! Di che si tratta, bello mio?
Dunque, Egregio Stepanovic, scusi, Stepan Egregiovic, sono terribilmente nervoso, come non mancherà di vedere. Lei è l'unica persona che può aiutarmi, anche se naturalmente non son degno e non ho il diritto di contare sul suo aiuto.
Ma quanti complimenti, tesoro mio, dica, coraggio!
Dunque, sono qui per chiedere la mano di sua figlia Natalia Stepanovna.
Ivan Vasilievich, tesoro caro, ripeto ancora una volta che non ho sentito bene.
Ho l'onore di chiedere...
Carissimo, come sono contento, eccetera, già proprio così. Non desidero altro, l'ho sempre desiderato a lei, angelo mio, sempre voluto bene come a un figlio. Che Dio mi benedica, eccetera, io non desidero altro. Ma perché me ne sto qua impalato? Ho proprio la testa fuori dalla testa per la gioia. Con tutto il cuore vado a chiamare Natascia, eccetera.
Cosa pensa, Stefan Stepanovic? Posso contare sul consenso di sua figlia?
Ma sì, è un bell'uomo come lei e Natascia non dovrà mai consentire. Sarà innamorata come una gatta. Torno subito.
Tremo tutto come prima di un esame. L'importante è decidersi. Se si perde tempo in chiacchiere, o si aspetta l'ideale, o il primo amore, non ci si sposa mai. Boh, che freddo! Natalia Stepanova è bravissima a amministrare la casa. Non è brutta, è una buona cultura. Cosa si può desiderare di più? Ma per il nervoso mi cominciano a ronzare le orecchie. E d'altronde non posso non sposarmi. Ho già 35 anni e tra per così dire critica e ho bisogno di una vita regolare, ordinata. E d'altronde soffro di un vizio al cuore e ho delle continue palpitazioni e poi perdo facilmente la pazienza e sono sempre terribilmente nervoso. Anche adesso, per esempio, mi tremano le labbra e ho un tic alla palpebra destra. Ma il mio punto debole è il sonno. Quando mi corico e comincio a addormentarmi, ecco, un sussulto al fianco, un contraccolpo alla spalla e alla testa. Allora mi alzo di scatto come impazzito, faccio qualche passo, poi torno a coricarmi. Purtroppo, ecco il sussulto, il contraccolpo e la testa. E così... per una ventina di volte.
Bella! Ma è lei! Oh, papà Nilice mi ha detto che c'era uno che voleva fare un contratto. Buongiorno Ivan Vasilievich.
Buongiorno, Negregia Natalia Stepanovna.
Scusi, so se sono in grembiule e negligé, ma stavamo sgranando i piselli. Si accomodi.
Grazie.
Come mai non si è fatto vivo da tanto tempo? Vuole fare colazione?
No, grazie, ho già mangiato.
E fumi pure, sa? Occhi fiammiferi! Oggi è una giornata splendida. Ieri, invece, è piovuto tutto il giorno. I braccianti non hanno fatto niente, ma... da lei quanti buchi di fieno ha già fatto? No, guardi, io... adesso sono pentita, ma ho fatto falciare tutto il prato E adesso ho paura che mi marcisca tutto il fieno. Ma come? Ma lei è in frac? Ma bella questa! Ma scusi, va a una festa da ballo? A proposito, ma lo sa che lei oggi è proprio bello? Sul serio? Ma a che cosa si deve tanta eleganza?
Dunque, egregia Natalia Stepanovna, il fatto è che mi sono deciso a chiederle di ascoltarmi, anche se so che lei forse si arrabbierà e addirittura si meraviglierà, ma io devo dirle...
Ma di che si tratta? Dica, dica pure!
Che freddo terribile! Dunque, cercherò di essere breve. Come lei certamente sa, fin dall'infanzia, da molti anni quindi, ho l'onore di conoscere la sua famiglia. La mia povera zia e suo marito, dai quali, come certamente saprà, ho ereditato le mie terre, avevano una profonda stima di suo papà e della sua povera mamma. Tra le famiglie Kubukov e la famiglia Lumov ci sono sempre stati rapporti di amicizia, direi addirittura di parentela. Inoltre le nostre terre confinano. Il mio prato del Bove confina con il vostro bosco di betulle.
Scusi, scusi se la interrompo, ma ha detto il mio prato del Bove? Ma è sicuro che è suo?
Ah, sì signore, che è mio.
No? Questo poi, il prato del Bove, è nostro, non suo.
No, signore, egregia Natalia Stepanovna.
Ma senti che novità! E come fa ad essere suo?
Io parlo del prato del Bove che entra a cuneo fra il vostro bosco di betulle e la palude bruciata.
Sì, sì, proprio quello. E beh, quello è nostro.
No, no, si sbaglia, egregia Natalia Stepanovna. È mio.
Siamo seri, Ivan Vassilievich. Da quando è diventato suo?
Come da quando? Fin da quando mi ricordo è sempre stato nostro.
Eh no, e questo è proprio grosso, sa? Nemmeno per idea.
I documenti parlano chiaro, egregia Natalia Stepanovna. È vero, un tempo il prato del Bove è stato in contestazione, ma adesso tutti sanno che è mio. Le spiego. La nonna di mia zia diede questo prato in usufrutto gratuito per una durata illimitata ai contadini del nonno di suo papà, perché essi facevano i mattoni per lei. I contadini del nonno di suo papà ne hanno usufruito per oltre 40 anni e si sono abituati a considerarlo di loro proprietà. Ma quando c'è stata la legge di riforma...
Le cose non stanno affatto così. Mio nonno e il mio bisnonno consideravano il prato del Bove loro proprietà, perché la nostra terra arrivava sino alla palude bruciata e quindi non c'è niente da discutere. Ma scusi, sai, è persino seccante.
Le mostrerò i documenti, Natalia Stepanovna.
No, lei sta scherzando oppure vuole prendermi in giro. È fantastico, possediamo questa terra da quasi 300 anni e un bel giorno ci vengono a dire che non è più nostra. Ivan Vassilievich, scusi tanto, ma mi rifiuto di credere alle mie orecchie. Non che mi importi di quel prato, sono 5 ettari e ben varranno sì o no 300 rubli. Ma quel che mi indigna è l'ingiustizia e io l'ingiustizia non la posso soffrire.
Mi ascolti, la scongiuro.
Sì, ma non è
così. I contadini del nonno di suo papà, come ho già avuto l'onore di dirle, facevano i mattoni per la nonna di mia zia. La nonna di mia zia, per far loro cosa gradita, ha concesso...
Nonno, nonna, zia, non ci capisco un accidente. Io so solo che il prato del Bove è nostro, punto e basta.
No, signore, è mio.
È nostro. Può parlare per 2 giorni. Può permettersi anche 15 frati. Ma il prato del Bove è nostro, nostro e nostro. Quello che è suo, io non lo voglio, ma quello che è mio, me lo voglio tenere. E lei si arrangi. Ma guarda, ma
che... Il prato del Bove, Natalia Stepanovna, sì, non mi interessa, ma è una questione di principio. Potrei benissimo regalarglielo.
Può regalarlo? Sono io che posso regalarlo a lei, perché è mio. Tutto ciò è perlomeno strano, Ivan Vasilevich. L'abbiamo sempre creduto un buon vicino, anzi un amico. Lo scorso anno le abbiamo prestato la trebbiatrice, per cui noi siamo costretti a finire la trebbiatura a novembre. E adesso lei ci tratta da zingari? Mi regala la mia terra? Scusi tanto, ma tra vicini non ci si comporta così. Direi che questo è addirittura un affronto, se permette.
Dunque, secondo lei, io sarei un usurpatore. Signorina, non mi sono mai appropriato delle terre altrui e non permetto a nessuno di rivolgermi simili accuse. Ah. Il prato del Baum è mio!
Non è vero! È nostro!
È mio!
E non è vero! E glielo dimostrerò! Oggi stesso là manderò i miei uomini a falciarlo.
Cosa?
Oggi stesso là ci saranno i miei uomini.
E io li caccerò pedate.
Cosa? Sì. Come osa?
Il prato del Bove è mio, chiaro? Mio!
E non gridi, per favore. Può gridare di rabbia fin quando le basta la voce. Ma a casa sua. Ma qui la prego di comportarsi in modo corretto.
Signorina, se non fosse per questa atroce e terribile palpitazione di cuore, se il sangue non mi battesse alle tempie, parlerei con lei in modo diverso. Il prato del Bove è mio.
È nostro.
È mio.
È nostro.
È mio.
Cosa c'è? Ma perché gridate?
Ma papà, spiega questo signore a chi appartiene il prato del Bove. A noi o a lui?
Il prato è nostro, tesoruccio.
Ma mi faccia il piacere, Stepan Stepanovich, come fa a essere vostro? Cerchi di ragionare almeno. La nonna di mia zia diede questo prato in usufrutto gratuito per una durata illimitata ai contadini di suo nonno. I contadini ne hanno usufruito per oltre 40 anni, si sono abituati a considerarlo di loro proprietà. Ma quando c'è stata la legge di riforma?
Permetta, carissimo, lei dimentica dunque che i contadini non pagavano a sua nonna, eccetera, perché il prato allora era in contestazione e così via, mentre adesso non c'è un cane che non sappia dunque che è nostro. Vuol dire che lei non ha visto la mappa.
Io glielo dimostrerò.
Non ci riuscirà, gioia bella?
Io lo dimostrerò.
Perché grida tanto, anima mia? Gridando dunque non dimostra niente. Quel che è suo non lo voglio e quel che è mio non ho intenzione di lasciarlo scappare. E perché poi? A questo punto, anima mia, se lei ha intenzione di contestare il prato, eccetera, io lo regalo ai contadini piuttosto che a lei, sicuro.
Ma come si permette di regalare una proprietà altrui?
Lascia a me giudicare se ho diritto o no. Dunque, giovanotto, non sono abituato a che si parli con me con questo tono, eccetera. Io, giovanotto, ho il doppio dei suoi anni e la prego di parlare con me senza eccitarsi, eccetera.
No, no, lei mi vuol far passare per stupido e si prende il gioco di me. Dice che la mia terra è sua e poi vuole che io non perda la calma e parli con lei in tono normale. Non ci si comporta così tra buoni vicini. Lei non è un vicino, lei è un usurpatore.
Cosa? Cosa ha detto?
Papà, manda subito a falciare il prato, eh?
Cosa ha detto, egregio signore?
Il prato del Bove è nostro e io su questo non transigo. È nostro, nostro e non cedo.
Vi dimostrerò in tribunale che è mio.
In tribunale? Può farmi causa, egregio signore, eccetera. Può? Io la conosco lei. Dunque non aspetta altro che l'occasione per far causa, eccetera. Attacca brighe che non è altro. Tutta la sua famiglia è il litigio del sangue. Tutta!
Prego di non offendere la mia famiglia. Tutti i Lumov sono gente onesta. E nessuno è mai finito in tribunale per peculato come suo zio.
E tutti i Lumov erano pazzi!
Sì, tutti, tutti, tutti!
Suo nonno beveva come una spugna e la sua zia minore, dunque Natascia Mikhailovna, è scappata con un architetto, eccetera.
E sua madre era scioccata. Ho un sussulto al fianco, provo una finta alla testa, oddio della...
E suo padre non pensava ad altro che a giocare a carte e ad abbuffarsi.
Oh, sua zia, E una pettegola come ce ne sono poche.
Non sento più la gamba sinistra. E lei è un intrigante. Lo sanno tutti che lei prima delle elezioni mi balla la vista. Dov'è il mio cappello?
Ah. Ma che bassezza! Oh, ma che squallore!
Lei dunque è un essere velenoso, ipocrita e perfido!
Sì,
sì signore!
Ecco qui il mio cappello! Da che parte devo andare? Dov'è la porta? La gamba non mi obbedisce più! Oh mio!
E non metta più piede in casa mia!
Ah, ci faccio pure caso, ma la vedremo!
Al diavolo!
Ma che mascalzone! Vai poi a credere tu ai buoni vicini!
Canaglia, buffone!
Brutta bestia! Si è appropriato della terra altrui e osa anche fare scenare!
E questo aborto di natura, dunque, questo cervello di gallina ha il coraggio anche di venire qui a fare una domanda!
Quale eccetera. Domanda?
Ma sicuro? Era venuto per farti la domanda di matrimonio?
A me? La domanda di matrimonio? A me? Oh, un marito! Ma perché non me l'hai detto prima?
Come può essere il franco e con l'astro? Che trullo!
A me? La domanda di matrimonio?
L'abbiamo insultato, umiliato, scacciato e tutto per colpa tua!
No, tua!
Sapete, sono io dunque! Sbrigatela tu!
Ah, che terribile palpitazione! La gamba non mi obbedisce più! Ho sussulto il fianco!
Scusi, Ivan Vasilievich, abbiamo un po' inceduto. Adesso ricordo, il prato del Bove in effetti è suo. Sì, sì.
Il prato è mio. Ah, che palpitazione. Ah,
sì.
Come mi batte il cuore. Adesso mi ha preso un tic a tutte e due gli occhi.
Ma il prato è suo, suo! Avevamo torto, sa?
È una questione di principio. La terra non mi interessa, ma il principio sì.
È vero, il principio. Beh, parliamo d'altro.
D'altra parte ho le prove. La nonna di mia zia concesse questo prato ai contadini del nonno di suo papà.
Beh, ma non parliamone più. Non so come cominciare il suo coraggio. Quando pensa di andare a caccia?
Di galli cedroni sì, dopo sì. La mietitura. A proposito, ha sentito che disgrazia mi è capitata? Il mio cane azzecca, che lei certamente ricorda, adesso zoppica.
Oh, che peccato! E come mai?
Ma sarà una slogatura o sarà stato morsicato da qualche cane. Ah, è il cane migliore che ci sia.
Per non parlare di quello che l'ho pagato. Pensi che ho sborsato a Miroshnivo ben 125 rubli.
È troppo, Ivan Vasilievich.
No, a me sembra che li valga tutti. È un cane meraviglioso.
Papà, per il suo acchiappo, ha dato 85 rubli. E sì, che acchiappa è molto meglio del suo zecca.
Acchiappa meglio di azzecca. Ma cosa dice? Acchiappa meglio di azzecca.
Certo che è meglio. È vero che acchiappi è giovane e deve ancora farsi, ma per proporzioni e scioltezza non lo batte neppure un cane di Volkaneschi.
Lei dimentica che il suo acchiappa è corto di mandibola. E un cane corto di mandibola, si sa, ha poca presa.
Corto di mandibola?
Sì.
Ma è la prima volta che lo sento.
Le assicuro, ha la mascella inferiore più corta di quella superiore.
Ma lei ha preso le misure?
Certo. Per inseguire va bene, ma come cane da presa non direi.
Innanzitutto, il nostro acchiappa è di buona razza. Folto di pelo e figlio di attacca e di lama, mentre il suo fulvo pezzato non si capisce di che razza è. E poi è vecchio e brutto come il peccato.
È vecchio, è vero, ma non lo cambierei con 5 suoi acchiappa. Di cani come i suoi acchiappa, in una multa di segugli ce n'è quanti ne vuole. Varassi e 9,25 rubli.
Senta, a lei, Ivan Vasilievich, oggi piace fare il bastian contrario. Prima racconta che il prato del Bove è su, adesso dice che azzecca è migliore di acchiappa. Non mi piace quando una persona pensa una cosa e poi ne dice un'altra. Lo sa benissimo che acchiappa è 100 volte meglio del suo boh, di quello stupido di azzecca. Ma perché allora dice il contrario?
Vedo, Natalia Stepanovna, che lei mi prende per un ignorante o un imbecille. La vuol capire che il suo acchiappa è corto di mandibola, sì o no?
Ma non è vero!
E invece sì!
Non è vero!
Ma perché grida, signorina?
Ma perché gli dice sciocchezze? È pazzesco! Il suo zecca sarebbe ora che andasse all'altro mondo e lei lo paragona alla chiappa!
Scusi... Ma non posso continuare a discutere. Ho una palpitazione al cuore.
Ho notato che tra i cacciatori chi discute di più ne capisce di meno.
Signorina, la prego, stia zitta. Il cuore mi scoppia. Stia zitta!
No, non starò zitta finché lei non riconoscerà che a chi ha è 100 volte meglio del suo zecca.
100 volte peggio. Che crepi il suo acchiappa. Ah, le tempie, gli occhi,
quel
la spalla.
Quel suo cretino di azzecca non ha bisogno di crepare, perché è già quasi crepato.
Stia zitta. Ho il cuore che mi si spacca.
No. Non starò zitta!
Ma cosa c'è ancora?
Ma papà, ma di sinceramente, in tutta coscienza, quale cane migliore? Il nostro acchiappa o il suo zecca?
Stepan Stepanovich, la prego, dica una cosa sola. Il suo cane acchiappa è corto di mandibola, sì o no?
Ma e anche se fosse, che importanza ha? Però in tutto il distretto non c'è un cane migliore, eccetera.
Ma il mio azzecca non è forse migliore, in coscienza?
Non si agiti, carissimo, mi permetta. Il suo azzecca dunque ha le sue buone qualità. È di pura razza, forte di zampe, asciutto di fianchi, eccetera. Ma questo cane, se lo vuole sapere, bello mio, ha due essenziali difetti. È vecchio e di muso corto.
Scusi, ho una palpitazione al cuore. Prendiamo i fatti. Nei campi di Meirschino il mio cane azzecca correva testa a testa con Scodinzola, il cane del conte, mentre il suo acchiappa rimase indietro di un buon chilometro.
Rimase indietro perché il capocaccia del conte l'aveva colpito con la frusta.
Aveva fatto bene. Tutti i segugi correvano dietro la volpe e lui dava addosso un montone.
Non è vero, signor mio. Io, carissimo, mi accendo come un fiammifero, dunque la prego, cessiamo questa discussione. Lo colpì perché a tutti fa invidia vedere i cani altrui. Sì, signore, sono tutti pieni di veleno, neppure lei è egregio e senza peccato. Non appena dunque si accorge che il cane di un altro è migliore della sua zecca, subito comincia a dire questo e quello, eccetera. Sa, ricordo tutto io.
Anch'io ricordo.
Anch'io ricordo. Che cosa ricorda?
Ho una palpitazione al cuore, la gamba non la sento più, non ce la faccio.
Ho una palpitazione al cuore, ma che razza di cacciatore mai? Dovrebbe starsene a letto, al caldo, a grattarsi la pancia e non andare a caccia di volpi. Una palpitazione al cuore.
Ma sul serio, ma che razza di cacciatore è lei? Con queste sue dunque palpitazioni farebbe meglio a starsene a casa invece di ballonzolare su una sella. Almeno cacciasse per davvero, ma lei ci vede soltanto per attaccare briga e intralciare i cani degli altri, eccetera. Io dunque mi accendo con un fiammifero e mi lasciamo perdere. Lei dunque non è un cacciatore.
Perché? Lei forse lo sarebbe. Lei va a caccia soltanto per entrare nelle grazie del conte, combinare i suoi intrighi. Lei è un intrigante.
Cosa? Io un intrigante? Zitto!
Intrigante!
Moccioso sbarbatello!
Vecchio bacucco, gesuita!
Sta zitto, se no prendi il fucile e ti impalino come una pernice! Balordo!
Ah, lo sanno tutti che... Oh, il mio cuore, sua moglie buon'anima la picchiava, la gamba, le tempie, la vista, sto per cadere.
E tu ti lasci mettere sotto i piedi dalla tua governante.
Ecco, 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 mi è scoppiato il cuore, non sento più la spalla attaccata. Dov'è la mia spalla? Dov'è? Ah, un dottore!
Moccioso, bamboccio, balordo! Sto male, sto male!
Ma male! Ma che razza di cacciatore lei! Quasi non sa neppure tenersi in sella! Ah, ma guarda! Papà?
Sto male!
Ma che cos'ha?
Sto male! Mi manca il respiro.
Ma guarda! Ma cosa c'è? Cos'hai?
Cos'hai? Che c'è?
È morto.
Chi è morto?
Morto.
Oddio, è morto davvero. Oh santo cielo! Dell'acqua, un dottore!
Cosa abbiamo fatto? Un dottore?
Oddio! Eva!
Ma come fa?
Non vede, allora è morto, eccetera! Come sono disgraziato, non mi tiro un colpo perché non mi sono ancora accorto che cosa aspetto! Datemi un coltello, datemi la pistola! Ritorna in vita, sembra! Sembra dell'acqua! Eva! Ecco così!
Vedo tutta nebbia, la vista... Dove sono?
Sentite, sposatevi al più presto e andate al diavolo. Lei è d'accordo,
sì, sì.
Lui è d'accordo, vi benedico, eccetera,
che...
ma lasciatemi in pace.
Ma chi che cosa?
Lei è d'accordo, bene, baciatevi e facciamola finita.
Come? Chi dice che...
Baciatemi.
Cosa c'è? Com'è? Ah sì, molto lieto. Grazie. Non sento più la gamba.
Che felice.
Che peso mi sono tolto di dosso.
Ma lo ammetta almeno adesso. A zecche peggio di acchiappa.
È meglio.
È peggio.
Ecco, comincia la felicità domestica.
Champagne. ne posso più. Sono già 4 giorni che scrivo e non chiudo occhio. Dal mattino alla sera scrivo qui, dalla sera al mattino a casa. Il nostro scimmiotto, quel mascalzone del presidente, oggi all'assemblea generale deve leggere la relazione. La nostra banca nel presente e nel futuro. Allora, 2, 1, 6, 7, poi 6, 8. Vuole gettare polvere negli occhi, io devo starmene qui a lavorare per lui come un forzato. Lui ha infarcito la sua relazione di voli lirici e nient'altro. E io tutto il santo giorno devo far conti, gli venisse un accidente. Non lo posso sopportare. 2, 3, 4, 2, 7, 0. Ha promesso una ricompensa per questo lavoro. Se oggi andrà tutto bene e gli riuscirà di dare la bera al pubblico, mi ha promesso un gettone d'oro e 300 rubli di premio. Vedremo. Ma se il mio lavoro non servirà a niente, allora, caro mio, la paghi cara. Mi accendo come un fiammifero io. Quando mi salta la mosca al naso, caro mio, sono capace di commettere anche un delitto. Sicuro!
Grazie, grazie, sono commosso. Questo vostro regalo, cari colleghi, lo conserverò fino alla fine dei miei giorni. Sì, egregi signori, ancora una volta grazie. Mio caro, mio buon Kuzma Nikolaevich,
ho l'onore di congratularmi con lei. Con lei, Andrei Andreevich, per il 15° anniversario della nostra banca. E le auguro.
Grazie, mio caro, grazie. Dato questo giorno memorabile, in occasione dell'anniversario, penso che ci possiamo anche baciare. Sì, sono molto, molto lieto. La ringrazio per il suo lavoro. Grazie di tutto. Se da quando ho l'onore di essere presidente di questa banca ho fatto qualcosa di utile, lo devo innanzitutto ai miei colleghi. Sì, 15 anni. 15 anni, com'è vero che io sono sicuro. A che punto è la mia relazione? Va avanti?
Sì, mi sono rimaste soltanto 5 pagine.
Perfetto, perfetto. Per le 3 sarà pronta.
Se nessuno mi disturba, finisco. Rimangono robe da niente.
Splendido, splendido. Com'è vero che io sono sicuro. L'assemblea generale comincerà alle 4. Ci conto, carissimo. Mi dia intanto la prima metà. Me la voglio studiare. Me la dia, me la dia. In questa relazione io ripongo grandi speranze. È la mia profession de foi, o meglio, il mio fuoco d'artificio. Com'è vero che io sono sicuro. Sono stanco, però.
2, 0.
Stanco da morire.
9.
Stanotte ho avuto un attacchino di gotta. La mattina l'ho passata tutta brigando, correndo. E poi tutte queste emozioni, ovazioni. Tutta questa agitazione, sono stanco.
2, 0, 3, 9.
E poi una seccatura. Stamattina è stata da me sua moglie. Si è nuovamente lamentata di lei. Ha detto che ieri sera l'ha rincorsa insieme alla cognata con un coltello. Kuzma Nikolaevich, ma è mai possibile?
Mi permetto, data l'occasione dell'anniversario, Andrei Andreevich, di rivolgere una preghiera. La prego, almeno per rispetto del mio lavoro da galera, di non immischiarsi nella mia vita familiare. La prego!
Ha un carattere impossibile, lei, Kuzma Nikolaevich. È un'ottima persona, molto rispettabile, ma con le donne si comporta come Jack lo squartatore. Su serio, non capisco perché le odi tanto.
E io invece non capisco perché le ami tanto.
Gli impiegati mi hanno regalato adesso un album. I membri della banca, a quanto ho sentito, vogliono offrirmi una pergamena e una brocca d'argento. Bello, com'è vero che io sono sì cugina, non guasta. Per la reputazione della banca è necessaria una certa pompa per Bacco. Lei è una persona di fiducia e naturalmente sa tutto. La pergamena l'ho preparata io e anche la brocca d'argento l'ho comprata io. E poi anche una rilegatura per la pergamena da 45 rubli, ma se non si poteva fare meno. Loro non ci sarebbero arrivati. Che ambientino, un ambiente coi fiocchi. A casa mia posso vivere da piccolo borghese, da parvenu, e seguire le mie abitudini. Ma qui tutto deve essere en grande. Qui la banca è la banca. Qui ogni particolare deve incutere il rispetto, per così dire, avere un'aria solenne. Il mio merito è appunto quello di aver portato in alto il buon nome della banca. Gran cosa intorno. Grande, come è vero che io sono sì cugino. Mio caro, da un momento all'altro può arrivare qui la deputazione dei membri della banca e lei con quegli stivali di feltro, insomma, vestito in un modo così, poteva mettersi il fracco almeno una finanziera nera.
Per me la salute conta più dei suoi membri della banca. Sono tutto indolenzito.
Ammetta però che così lei fa disordine, mi rovina tutto l'ambiente.
E se arrivo alla deputazione posso sempre nascondermi. Non casca al mondo. 7175 e neppure a me piacciono i disordini. 729 non posso soffrire disordini. Lei, per esempio, avrebbe fatto meglio a non aver invitato al pranzo ogni oggi delle signore.
Sciocchezze.
So che per far colpo lei riempirà la sala, ma stia attento, loro le manderanno tutto a carte 48. Sono loro la causa di ogni danno e disordine.
Al contrario, la compagnia femminile nobilita. A proposito, mi sono ricordato di una cosa. A proposito, a momenti deve arrivare mia moglie. Bisognerebbe andare a stazione a prenderla, poveretta. Ma non ho tempo e sono stanca. A dire la verità, non è che mi faccia piacere vederla. Cioè, mi fa piacere, ma per me sarebbe stato meglio se fossi rimasta ancora un paio di giorni da sua madre. Vorrà che io passi tutta la serata con lei. E invece dopo il pranzo è prevista una certa gitarella. Però mi prende già tutto un tremito nervoso. Ho i nervi così tesi che basta niente per farmi piangere. No, bisogna essere forti, come è vero che io sono sicuci.
Caro!
Ah, lupo sei in fabula.
Sì. Stavo proprio parlando di te.
Oh, hai sentito la mia mancanza? Stai bene? Non sono ancora passata da casa, sono venuta direttamente dalla stazione. Devo raccontarti tante cose, tante! Non posso resistere. Non mi tolgo il soprabito, resto un minuto soltanto e vado. Buongiorno, Kuzma Nikolaevich. A casa tutto bene?
Tutto bene, tutto bene. In questa settimana ti sei fatta più rotondetta, hai un bellissimo aspetto. Allora, com'è andato il tuo viaggio?
Benissimo! Tanti saluti da mamma e da Katia. Se tu sapessi cos'è successo, Ugo! Ma vedo dai tuoi occhi che il mio arrivo non ti fa piacere.
Al contrario, tesoro.
Povera Katia! Povera Katia, mi fa tanta pena!
Tesoro, oggi festeggiamo l'anniversario. Da un momento all'altro può arrivare la delegazione della banca. Tu non sei ancora cambiata.
È vero! L'anniversario! Auguri, signori! Quindi oggi ci sarà l'assemblea, il pranzo. Mi piacciono queste cose. E ricordi quella splendida pergamena che ci hai messo tanto tempo a scrivere per i membri della banca?
Te la leggeranno oggi?
Tesoro, queste cose non si dicono. Su, serio, tagliati bene ad andare a casa.
Subito, subito! Ti racconto tutto in un minuto e me ne vado. Ti racconto tutto dal principio. Dunque, quando mi hai accompagnata al treno, ricordi? Mi sono seduta accanto a quella signora grassa e mi sono messa a leggere. In treno non mi piace parlare. Fino alla terza fermata ho continuato a leggere e non ho scambiato parola con nessuno. Insomma, si fa sera, come puoi immaginare, mi vengono tanti tristi pensieri. Di fronte a me sedeva un giovanotto niente male, un simpatico brunetto. In breve attacchiamo discorso. Si avvicina un marinaio, uno studente universitario. Oh! Dico loro di non essere sposata. Che corte mi hanno fatto! Abbiamo chiacchierato fino a mezzanotte. Il giovanotto Bruno raccontava barzellette terribilmente spiritose e il marinaio cantava una canzone dopo l'altra. E per il gran ridere mi sentivo quasi male. E quando il marinaio... Oh, questi marinai! Quando il marinaio per caso ha saputo che mi chiamavo Tatiana, sai che cosa ha cantato? Oh, Jim, te lo devo confessare, solo Tatiana mi sento di amare.
Pure stonata.
Su, Taniuska, non disturbiamo questa Nicoletti. Va a casa, tesoro, parleremo dopo. Non importa. Ma riporta, lascia che ascolti anche lui, è una storia divertente. Finisco subito. Alla stazione era venuta a prendermi Serezza. A questo punto capita un giovanotto, un ispettore delle imposte, credo. Niente male, carino, soprattutto gli occhi. Serezza me lo presenta e via che partiamo tutti e tre. Il tempo era splendido.
Non si può, non si può, ma che cosa fa?
Cosa non si può? Ma giù, no, no,
ma
no,
no, qui!
Giù, no, 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 fermi!
Fermi!
No, io devo andare a parlare con il capo. Personalmente, ma va bene?
Guarda.
Eccellenza, ribadisco. Sono la moglie del segretario dell'amministrazione provinciale. Da Stasi e da Roma, Bertoldino.
Che cosa desidera?
Ma vede, eccellenza, mio marito, il segretario dell'amministrazione provinciale Mercutin, è stato malato 5 mesi. E mentre era a casa e si curava, lo hanno licenziato. Non solo, ma quando sono andata a prendere il suo stipendio, loro hanno trattenuto 24 rubli e 36 copechi. Naturalmente, domando perché, mi rispondono, se glielo fate dare dalla cassa del mutuo soccorso e altri hanno garantito per lui. Ma com'è possibile farsi dare dei soldi senza il mio consenso? Vede, eccellenza, queste cose non si fanno. Io sono una povera donna, debole, indifesa, tiro avanti affittando camere. Tutti mi trattano male. Non c'è nessuno che abbia una parola buona per me.
Oh, ma permetta.
Devi.
Ma bisogna cominciare da principio. La settimana scorsa, improvvisamente, ricevo una lettera dalla mamma. Mi dice con certo grande rischio ha chiesto la mano di mia sorella Katia. Un bravissimo giovane, semplice, ma senza mezzi, senza una posizione. E per disgrazia, figuratevi, Katia si prende una bella cotta per lui. A questo punto che fare? La mamma mi scrive di andare immediatamente da loro per fluire su Katia.
Ma scusi, mi ha fatto perdere il filo. Mamma qua, Katia là, e io intanto perdo il filo e non capisco più niente.
Figuriamoci, dovrebbe stare più attento. Ma quando parla con la signora dovrebbe essere più gentile. Ma perché oggi è così arrabbiato? È innamorato! È innamorato!
Mamma, mi scusi, cos'è questa storia? Non ci capisco niente.
È tutto lì, è fatto tutto, non lo so.
È innamorato! Guarda com'è diventato rosso!
Tanusca, tesoro, vai un momento di là in ufficio, ti raggiungo subito.
Oh, va bene.
Non ci lei ha sbagliato. Lei ha sbagliato tutto. La sua domanda non è affatto di nostra pertinenza. Lei deve rivolgersi all'ente da cui dipendeva suo marito.
Si vede, caro. Però io sono già stata in 5 posti e non ce n'è stato uno che abbia preso in considerazione la mia domanda. Guardi, stavo per perdere veramente la testa quando, per fortuna, mio genero, Boris, mi ha dato l'idea di venire da lei. Mi ha detto: mamma, vada dal signor Sicuci, è una persona tanto influente, può fare tutto. Eccellenza, mi aiuti.
Noi, signora
Mercutina.
Mercutina, non possiamo far niente per lei. Cerchi di capire. Suo marito, per quanto posso giudicare, dipendeva dall'amministrazione medico-militare, mentre il nostro è un istituto privato, commerciale, una banca.
Eccellenza, che mio marito è stato malato, un certificato medico che lo dimostra, lo vuole vedere?
Benissimo. Le credo. Ma le ripeto che tutto questo non ci riguarda. Adesso non lascia lavorare gli impiegati di là. E questo è addirittura ridicolo. Possibile che suo marito non sappia dove rivolgersi?
Ma lui, eccellenza, non sa un bel niente. Non fa che ripetere. Non è affar tuo. Vattene e basta.
Le ripeto, signora, suo marito era alle dipendenze dell'amministrazione medico-militare. Questa è una banca, un istituto privato, commerciale.
Bene, bene. Capisco, caro. Allora, eccellenza, vi faccia dare almeno 15 rubli. Se non me le dà tutti subito, non fa lo stesso.
Uffa!
Andrei Andreevich, se andiamo avanti così la relazione non la finirò mai.
Un momento. Lei ha una testa dura. Lo vuoi capire, sì o no, che rivolgersi a noi con una simile domanda è altrettanto assurdo che presentare un'istanza di divorzio, per esempio, in una farmacia o da un orefice?
Andrei,
aspetta, tesoro, un attimo! Non le hanno dato lo stipendio e che c'entriamo noi? Inoltre, signore, oggi celebriamo il nostro anniversario. Siamo occupati e può arrivare qualcuno da un momento all'altro, scusi.
Eccellenza, abbia pietà di una povera disgraziata, guardi. Sono una donna debole, indifesa e ho una vita talmente tribolata. Guardi, con gli inquilini gravi a non finire. Il marito che non vale nulla, la casa pesante. E se non bastasse, io genero e senza lavoro.
Signora
Mercutina,
io no, scusi, non posso più parlare con lei, mi gira persino la testa. Lei ci impedisce di lavorare e perde inutilmente il suo tempo. Che rompiscatole, come vero che io sono Sicuci. Cosme Nikolievich, per favore. Spieghi lei alla signora.
Che cosa vuole?
Io sono una donna debole, indifesa, quasi di sano non ho proprio niente. Mi leggo appena appena sulle gambe e ho perso l'appetito. Oggi ho bevuto perfino del caffè, senza nessuna soddisfazione.
Le sto domandando che cosa vuole.
Mi faccia dare 15 rubli, caro. Il resto me lo può dare anche entro un mese.
Ma mi pare che gliel'abbiamo già detto chiaro e tondo. Questa è una banca!
Bene, bene. Se è necessario, posso farle avere il certificato medico.
Ma che cos'ha? Né sulle spalle, la testa o cosa?
Caro mio, io chiedo quel che mi spetta per legge. Quello che non è mio, non lo voglio.
Io, madame, le sto domandando sulle spalle. Ha la testa o cosa? Porca miseria, no, devo da conversare con lei. Ho da fare, prego!
E i soldi?
Insomma, lei sulle spalle non ha la testa. Ma questo...
Cosa? Come ti permetti?
Questo lo puoi fare con tua moglie. Mio marito è segretario dell'amministrazione provinciale con me. Non si scherza.
Fuori di qui!
Attento! Con me non si scherza.
Fuori di qui. In tutta la mia vita non ho visto nulla di più odioso. Uffa, mi sale il sangue alla testa. Te lo dico ancora una volta, ascoltami bene. Se tu, vecchia strega, non te ne vai di qui, ti ritolo in polpette col carattere che sono capace di sfigurarti per tutta la vita. Sono capace di commettere anche un delitto.
Anche abbaiono morte. Te l'ho già detto. Io non ho paura. Non mi lascio impressionare. Ci trullo.
Io non posso vederla, io sto male, non ne posso più con le donne così in ogni angolo della banca, io non posso scrivere la versione, non posso!
Ma io non chiedo quella roba che non è mia, chiedo la roba mia che mi spetta per legge.
9-2.
Guarda che spudorato. Stai in un ufficio con gli stivali di feltro. Zoticone!
Si è mandati a una serata di Berenzischi. Katia aveva un vestito azzurro di seta con un leggero pizzo e aperto sul collo. Alessano bene i capelli pettinati alti. E io stessa io li avevo sistemati. Si era vestita più di notte che era un amore.
Sì, sì, un amore. Possono arrivare da un momento all'altro.
Eccellenza!
Che cosa c'è ancora?
Eccellenza.
Che cosa vuole?
Eccellenza, vede quello lì? Sì, proprio quello. Ha fatto così con il dito sul tavolo e poi sono pronte. Lei gli ha ordinato di intrigare il mio caso, no? Lui invece sa che cosa fa? Prende in giro e si permette di usare certe espressioni. Guardi, io sono una donna debole, indifesa, no.
Bene, signora, risolverò io la cosa. Prenderò delle misure. Se ne vada, se ne vedremo. Mi comincia un attacco di cotta.
Andrei Andreevich, mandi a chiamare l'usciere alla faccia a buttar fuori. È una cosa incredibile.
No, si metterebbe a strillare. In questo palazzo ci sono molti appartamenti.
Eccellenza.
Ma io devo scrivere la relazione. Non faccio in tempo. Non ne posso più.
Eccellenza. E i soldi quando li avrò?
È una
mi servono adesso.
Una carogna eccezionale. Signora, gliel'ho detto. Questa è una banca, un istituto privato, commerciale.
Eccellenza, sia buono. Mi dia il suo aiuto paterno. Se non è sufficiente il certificato medico, posso fare avere il certificato della commissione. Mi faccia dare i soldi.
Uff. Nonna, le hanno detto e ridetto che disturba.
No.
E lei non se ne va. Uffa!
Signora mia bella, per me non c'è nessuno che si dia da fare. Guardi, mangio e bevo per modo di dire. E oggi, faccia caso, ho bevuto il caffè senza nessuna soddisfazione.
Oh, senza nessuna soddisfazione? È possibile!
Quanto vuole?
24 lire e 36 lire.
Va bene. Ecco. 1, 2, 3, 10, 15, 20, 25. Prende e se ne vada! Devo andare a casa ormai. Ma non ho ancora finito. Un attimo soltanto me ne vado. Non ti immagini nemmeno quello che è successo. Poco prima di cena io e Katia passeggiavamo nel viale quando a un tratto sentiamo uno sparo.
E quattro.
Non posso parlarne, non posso, sangue freddo, non posso.
Uffa.
Corriamo verso il
e là, steso a terra, c'è il povero Grendileschi con una pistola in mano.
Oh, no, questo è troppo. Che cosa vuole, eccellenza? Mio marito potrebbe riavere il suo posto.
Grendileschi si era sparato diritto fuori qui. Katia cadde per terra prima di sensi. Poveretta! Lui stesso era terribilmente spaventato, era disteso per terra e diceva di chiamare il dottore. Il dottore arrivò poco dopo e salvò quell'infelice.
Questo è troppo, eccellenza. La cacci via da subito!
Fuori di qui!
Ma no, dove? Questa donna terribile!
Fuori di qui! Se ne vada!
Ma cosa dice? È diventato matto!
Sono diventato la cacci via, la cacci!
Aiuto!
Fuori di qui! Ma con te, Vittore, comando un tempo!
Reputazione? Occupazione?
Fuori di qui, porco! Datemela qui, sono capace di commettere un delitto!
Egregio e caro Andrea Trevich, da quando a capo di questo istituto si è messo lei, la sua competenza, l'energia e il tatto che le è proprio sono stati la causa di uno straordinario successo, di una non comune fioritura, la reputazione della banca. La reputazione della banca è stata portata da lei a tale altezza che il nostro istituto può adesso competere con i nostri migliori istituti stranieri.
Reputazione, occupazione,
mi gira la testa,
la vista,
mi gira la testa,
addio,
amore, sorpresa, gentile, farfalle.
Poi, gettando uno sguardo oggettivo al presente, noi, egregio caro Andrea Andreevich,
l'ho presa, l'ho presa.
Sbaglia, signora. Così non fa altro che rovinarsi. La cameriera, la cuoca sono andate a cercare le fragole. Ogni creatura è felice, persino il gatto se la gode. E nel cortile dà la caccia agli uccellini. E lei se ne sta tutto il santo giorno chiusa in camera, come in un monastero, e non si concede alcun svago. È ormai un anno che non esce di casa.
E non uscirò mai. Perché? La mia vita ormai è finita. Lui giace nella tomba. Ed io mi sono sepolta tra queste quattro mura. Siamo morti tutti e due.
Ma santo cielo, ma si possono dire cose simili? Nicolai Mikhailovic è morto e non si può far niente. Dio ha voluto così. Pace all'anima sua. Ha pianto e adesso basta, non vorrà mica versare lacrime e portare il lutto per tutta la vita. Ha dimenticato tutti i vicini, capirei se non ci fosse della gente per bene, ma invece nel distretto è pieno di fior di signori. A Riblo è di stanza un reggimento e gli ufficiali sono un amore da lasciarci gli occhi, e al campo militare ogni venerdì c'è una festa da ballo e tutti i giorni suona la banda militare. Signora mia, lei è giovane, bella, fresca come una rosa e dovrebbe godersi la vita. La bellezza non è mica eterna. Passerà una decina d'anni e se vorrà fare colpo e incantare gli ufficiali, allora sarà tardi.
Ti prego di non parlarmi mai di queste cose. Lo sa che da quando è morto Nikolaj Mikhailovic la vita per me ha perso ogni valore. A te sembra che io sia viva, ma è soltanto un'apparenza. Ho giurato di non togliermi questo lutto fino alla tomba e di non vedere più il mondo. Capisci? Ah, la sua ombra vedrà quanto lo amo. Sì, lo so, per te non è un segreto che spesso lui era ingiusto verso di me, crudele e persino infedele, ma io gli sarò fedele fino alla tomba e gli dimostrerò come sono capace di amare. Ah, là nell'altro mondo egli mi vedrà tale quale io ero prima della sua morte.
Ma invece di dire tutte queste parole, farebbe meglio fare una passeggiata in giardino e ordinare di attaccare Toby o Gigante e andare a far visita ai vicini. Signora mia, ma perché? Che il Signore vi protegga.
Lui voleva così bene a Toby. Lo attaccava sempre per andare dai Corgacine, dai Vlasov. Ah, come guidava! Quanta grazia c'era nella sua figura quando tirava le redini con tutta la sua forza. Ah, ti ricordi? Toby! Toby! Ordina che oggi gli diano una razione in più di biada.
Sì, signore.
Chi sarà? Oh, di che non ricevo.
Sì, oh, no, no. Sì, signore.
Vedrai, Nicolas, come so amare e perdonare. Il mio amore si spegnerà insieme a me quando cesserà di battere il mio povero cuore. E tu non ti vergogni? Io, da brava bambina, da fedele mogliettina, mi sono rinchiusa a chiave e ti sarò fedele fino alla tomba. Mentre tu non ti vergogni, cattivone, mi tradivi, mi facevi scenate. Oh, mi lasciavi solo per intere settimane.
Signora, c'è un tale che cerca di lei. Vuole vederla.
non gli hai detto che dal giorno della morte di mio marito non ricevo nessuno?
Gliel'ho detto, ma lui non vuol sentire ragione e dice che si tratta di una faccenda molto importante.
Io non ricevo.
Gliel'ho detto, ma è un matto, urla e non vuole aspettare fuori. È già in sala da pranzo.
Va bene, fallo entrare. Ma che screanzati! Ma com'è insopportabile la gente! Ma cosa vogliono da me? Perché poi non mi lasciano in pace? Si vede che dovrò proprio ritirarmi in un convento. Sì, in un monastero. Sì.
Imbecille, parli troppo, tu somaro! Signora, permetta di presentarmi. Grigori Stefanevich Smirnov, tenente di artiglieria in congedo e proprietario terriero. Sono costretto a disturbarla per una faccenda molto importante.
Che cosa desidera?
Il suo defunto consorte, che avevo l'onore di conoscere, mi è rimasto debitore di 2 cambiali per 1200 rubli. Poiché domani devo pagare gli interessi alla banca agricola, la pregherei, signora, di darmi i soldi oggi stesso.
1200? E perché mio marito è rimasto suo debitore?
Gli vendevo la biada.
Oh, a proposito, Luca, non dimenticare di ordinare che dia Natale una razione in più di biada. Ma se Nicolai Michalovich è rimasto suo debitore, naturalmente pagherà. Ma deve scusarmi, oggi non dispongo di denaro liquido. Dopodomani tornerà dalla città il mio fattore e gli darò l'ordine di esaudire la sua richiesta. Inoltre, oggi sono esattamente 7 mesi da che è morto mio marito e il mio stato d'animo è tale che non sono disposta ad occuparmi di questioni di denaro.
Il mio stato d'animo invece è tale che se domani non pago gli interessi dovrò ridurmi in camicia. Mi sequestreranno la proprietà.
Dopodomani avrai soldi.
I soldi mi occorrono oggi, non dopodomani.
Scusi, ma oggi non posso pagare.
E io non posso aspettare fino a dopodomani.
E che posso farti se adesso non li ho?
Vuol dire che non può pagare?
Non posso.
È la sua ultima parola?
Sì, l'ultima.
L'ultima, ne è certa?
Certissima.
Tante grazie. Accuso il colpo. E poi vorrebbero che io conservassi il mio sangue freddo. Incontro adesso per strada l'impiegato del Dazio che mi fa: ma perché lei è sempre arrabbiato, Grigori Stefanovich? Ma scusi, come potrei non essere arrabbiato? Ho bisogno matto di soldi, mi sono messo in viaggio ancora ieri mattina sul Fal dell'Arba, ho fatto il giro di tutti i miei debitori e non ce n'è stato uno che abbia saldato il conto. Non stavo più in piedi dalla stanchezza e ho passato una notte da cane nell'osteria di un ebreo vicino a una botte di vodka. Finalmente arrivo qui a 2 veste da casa, spero di ricevere il dovuto e invece mi offrono uno stato d'animo. Ma perché non dovrei arrabbiarmi?
Mi pare di aver parlato chiaro. Quando il fattore tornerà dalla città avrà il dovuto.
Io sono venuto da lei, non dal suo fattore. Che diavolo me ne faccio, perdoni l'espressione, del suo fattore?
Scusi, egregio signore, io non sono abituata a queste strane espressioni e a questo tono. Non voglio più ascoltarla.
Ma senti un po', stato d'animo, 7 mesi fa le è morto il marito, ma io gli interessi devo pagare, sì o no? Vorrei proprio saperlo, devo pagare gli interessi, sì o no? Va bene, le è morto il marito e poi c'è questo stato d'animo e altre storie, il fattore è andato chissà dove, il diavolo se la porti. Ma io cosa dovrei fare, secondo lei? Sfuggire ai miei creditori su un pallone? O prendere la rincorsa e fracassarmi la testa contro il muro? Arrivo da Rusdev, non è in casa. Jarosevich si è nascosto. Con Curicingo litigato a morte. Per poco non l'ho scaventato fuori dalla finestra. Mazutov ha il mal di pancia. E questa qui ha lo stato d'animo. Non c'è un cane che mi paghi. E tutto questo perché io mi siati troppo, perché sono una pappamola, una donicciola, uno smidollato.
li tratto con troppo riguardo. Ah, ve la farò vedere. Non permetterò che mi si prenda in giro. Per pacco non mi muovo di qui. Finché non mi paga! Oh, quanta rabbia mi corpo quest'oggi, quanta rabbia! Mi sento fremere! Per piano, sto per scoppiare! Cavaliere!
Federa!
Portami da bere! Bella logica, uno è con l'acqua alla gola, gli servono i soldi, se no crepa e lei non ti paga perché? Guarda un po', non è disposta ad occuparsi di questioni di denaro. Ah, com'è la logica delle donne? Tutto uno svolazzo! Per questo non mi è mai piaciuto e non mi piace parlare con loro. Meglio starsene seduto su un barile di polvere da sparo piuttosto che parlare con una donna. Mi si accappona persino la pelle, tanto mi ha fatto infuriare quel velo di seta. Basta vedere anche da lontano una di queste poetiche creature che per la rabbia mi vengono i crampi ai polpacci. È più forte di me.
La signora sta male e non riceve.
Vattene! Sta male e non riceve! E va bene, padronissima, io non mi muovo di qui finché non mi dai i soldi. Se stai male una settimana, io sto qui una settimana. Se stai male un anno, io sto qui un anno. Io non mollo, cara mia. Non mi lascio commuovere né dal lutto né dalle fossette sulle guance. Le conosciamo queste fossette? Che schifo. Un caldo amaro da morire. Nessuno che ti paghi. Ho passato una notte d'inferno. E per compir l'opera ci voleva questa vedovella col suo stato d'animo. Che mal di testa, che mal di testa. Oh, e se bevessi un po' di vodka? È un'idea. Cameriere!
Che c'è?
Dammi un bicchierino di vodka. Niente da dire, eh? Ho un bel aspetto, sono tutto impolverato, gli stivali coperti di fango. Sono sporco, spettinato. E tutta la paglia che mi esce dagli stivali. La signora mi avrà preso per un brigante. Non è molto cortese presentarsi in un salotto in questo stato, ma che importa? Mica sono un ospite, sono un creditore. E per i creditori non è previsto, prescritto l'abito di società.
Lei si prende molte libertà, signore.
Cosa?
Io? Niente, cioè...
Ma come ti permetti? Sta zitto!
Ti pigliassi un accidente, ma guarda che cosa doveva capitarci.
Quanta rabbia in corpo, tanta che farei saltare tutto il mondo per aria! Sto persino male! Cameriere!
Egregio signore, nella mia solitudine da tempo non sono più abituata a sentire la voce umana e non sopporto che si gridi. La prego fermamente di non turbare la mia quiete.
Paghi e me ne vado.
Ma gliel'ho detto chiaro e tondo? Adesso non ho contanti, aspetti fino a dopodomani.
Io ho avuto l'onore di dirle chiaro e tondo che i soldi mi servono oggi e non dopodomani. Se oggi non mi pagate, domani dovrò impiccarmi.
Ma che ci posso fare se non ho i soldi? Ma che stranezza, ma che uomo.
Comunque adesso non paga, vero?
No, non posso.
In tal caso io resto qui e non mi muoverò di qui finché non avrò preso i miei soldi.
Ah, il ferreggio signore
pagherà dopodomani. Perfetto, io me ne starò così fino a dopodomani. Si faccio sul serio, eh?
Meglio signore, la prego di non gridare. Questa non è una stalla.
Non sto parlando della stalla, ma domando se devo pagare domani gli interessi, sì o no.
Lei non sa come ci si comporta con le signore.
Oh, invece io lo so come ci si comporta con le signore.
Fantastico. Non lo sa. Non lo sa. Lei è una persona maleducata e grossolana. Gli uomini a modo Non parlano così con le signore.
È fantastico. Come dovrei parlare, secondo lei, in francese, forse? E madame, je vous prie, come sono felice che lei non mi dia i miei soldi. Ah, pardon, mi scusi tanto del disturbo. Che tempo splendido oggi. E come le sta bene questo abito da lutto?
Tutto questo è stupido e grossolano.
Sì, tutto questo è stupido e grossolano. Io non so come ci si comporta con le signore. Signora, nella mia vita ho visto più donne io che lei passerò. Ho avuto 3 duelli a causa di donne. Ne ho piantate 12 e 9 hanno piantato me. Sì, signore, un tempo facevo lo stupido, il sentimentale, il cascamorto, era tutto complimenti, inchini. Amavo, soffrivo, sospiravo alla luna, ero tenero, timido, trepidante, ho amato con passione, con furore, in tutte le maniere, corpo di Bacco! Ma adesso non mi lascio più prendere per il naso, basta! Occhi neri pieni di passione, labbra di corallo, fossette sulle guance, la luna, i sussurri, gli angoli sospiri. Per tutto questo, signora, adesso non darei un soldo. Non parlo dei presenti, ma tutte le donne, nessuna esclusa, sono pazze, smorfiose, pettegole, maligne, bugiarde sino alla punta dei capelli, futili, meschine, crudeli, dotate di una logica pazzesca. E per quel che riguarda questo qui, scusi la franchezza, un passero può dare dei punti a qualsiasi filosofo in gonnella. E se guardi una di queste poetiche creature, vedi un'eterea semidea spumeggiante di veli che ti delizia, ma se le getti uno sguardo nell'anima, trovi un volgare coccodrillo. Ma la cosa più pazzesca è che questo coccodrillo, chissà perché, crede che il suo capolavoro, il suo privilegio e monopolio siano i teneri sentimenti. Corpo di 1000 bombe! Appendetemi a questo chiodo con la testa all'ingiù, se una donna è capace di amare qualcuno al di fuori del suo cagnolino maltese! In amore essa è capace soltanto di lagnarsi e piagnucolare. Mentre l'uomo soffre e si sacrifica, tutto l'amore della donna si manifesta soltanto nel falvotteggiare lo strascico e nel cercare di pigliarti ben bene per il naso. Lei ha la disgrazia di essere donna e quindi conosce per diretta esperienza la natura femminile. Mi dica in coscienza,
sì,
ha mai visto nella sua donna una donna che sia sincera, fedele, costante? Impossibile! Fedeli e costanti sono soltanto le vecchie e le brutte. È più facile incontrare un gatto con le corna o una beccaccia bianca che una donna costante.
Scusi, ma allora chi secondo lei è fedele e costante in amore? L'uomo forse?
Sì, signore, l'uomo.
L'uomo è fedele e costante in amore. Ma guarda che novità! Ma che diritto ha di dirlo? Gli uomini sarebbero fedeli e costanti? Se proprio vuole saperlo, di tutti gli uomini che conosco e che ho conosciuto, il migliore era il mio povero marito. Io lo amavo follemente, con tutto il mio essere, come può amare soltanto una donna giovane e intelligente. Gli ho dato la mia giovinezza, la felicità, la vita, la mia ricchezza. Lui era il mio Dio, lo adoravo come una pagana. E che cosa crede? Lui, il migliore degli uomini, mi ingannava ad ogni passo, nel modo più spudorato. Dopo la sua morte ho trovato nel suo scrittoio un cassetto pieno di lettere d'amore. Quando era vivo, che orrendo ricordo, mi lasciava sola per intere settimane e sotto i miei occhi corteggiava le altre donne e mi tradiva. Sperperava il mio denaro e si prendeva gioco del mio amore. E nonostante tutto questo, io lo amavo, gli ero fedele. Anzi, Adesso che è morto, io sono sempre fedele e devota. Sono sepolta tra queste quattro mura e fino alla tomba porterò questo lutto.
Lutto? Non maschi, non capisco, ma per chi mi prende? Come se non sapessi perché porta questo domino nero e si è sepolta tra quattro mura. Figurarsi. È così misterioso e poetico. Davanti alla sua villa passa un ufficialetto o un poetastro e guarda la finestra e pensa: qui vive una misteriosa Tamara che per amore del marito si è sepolta tra queste quattro mura. Li conosciamo questi trucchi?
Cosa? Ma come osa dirmi queste cose?
Lei si è sepolta viva, ma non si è dimenticata di mettersi la cipria.
Ma come osa parlarmi con questo tono?
Non gridi, per favore, eh? Non sono mica suo fattore. Mi permetta di chiamare le cose con i loro nomi. Non sono una donna e sono abituata ad esprimere le mie opinioni francamente. E la smetta di gridare.
Non sono io che grido, ma lei. Poi mi lascio in pace.
Mi paghi e me ne vado.
O non le do niente?
Invece sì.
No, allora per farle dispetto non le do neppure un centesimo. Può lasciarmi in pace.
Io non ho il piacere di essere né suo consorte né suo fidanzato e perciò la prego di non farmi scenare. Non mi piacciono!
Ma lei si è seduto?
Proprio così.
La prego di andarsene!
Mi dia i soldi! Ma quanta rabbia
in corpo! Non desidero parlare con degli stronzati! Fuori di qui! Non se ne va? Eh?
No!
No?
No!
Va bene! Va bene! Allora... Luca! Metti alla porta questo signore!
Ha sentito, signore? Esca, per favore, e non faccia storie!
Stai zitto! Con chi credi di parlare? Farò di te una polpetta!
Ah, poveri noi! Santo cielo, stoma!
Dove è Dagia?
Mi manca il fiato.
Ma dove è Dagia? Dagia! Dagia, per la figlia!
Non andate tutti per recare le fave. In casa non c'è nessuno, sto male. Un po' d'acqua.
Oh. Fuori di qui!
Non potrebbe essere più cortese?
Lei! Lei è un cafone, un orso, un villano e un mostro!
Come? Cosa ha detto?
Ho detto che lei è un orso, un orso, un orso!
Scusi, ma che diritto ha di offendermi?
Sì, la offendo! E allora? Pensa che abbia paura di lei?
E lei pensa che essendo una poetica creatura ha il diritto di offendere impunemente? È così? La sfido a duello!
Poveri noi, santo cielo, un po' d'acqua!
Alla pistola!
Oh, non crederà neanche di spaventarmi, né? Con i suoi pugnacci! E con la voce d'orco! Villanzone che non ne ha!
La sfido a duello e non permetterò a nessuno di offendermi e non mi importa che lei è una donna, una debole creatura!
Orso! 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 Orso!
È ora di finirla col pregiudizio che soltanto gli uomini devono pagare le offese! Volete la parità dei sessi? Benissimo, corpo di Baco! La sfido!
Vuole battersi la pistola? Accetto!
Subito!
Subito! Mio marito ha lasciato delle pistole, le vado a prendere! Che piacere! Pianterò una pallottola in quella sua testa di legno! Corpo di Bacco!
La stendo secca come un pollastro! Non sono un ragazzino, non sono uno sbarbatello sentimentale! Per me non esistono deboli creature!
Signore! Signore, la prego, fammi questo piacere, all'abitare di questo vecchio, vattene. Da qui mi hai fatto prendere un spavento da morire e adesso vuoi anche un duello.
Il duello, questa è la parità di diritto, questa è l'emancipazione. Qui entrambi i sessi sono uguali. La stenderò secca per principio. Ma che donna! Corpo di Bacco pianterò una pallottola nella sua testa di legno. Che donna! Rossa via, gli occhi lampeggianti, ha accettato la sfida. Parola d'onore, è la prima volta che nella mia vita vedo una donna simile.
Signore mio, vattene, pregherò per te in eterno.
Questa sì che è una donna, niente da dire, una vera donna, non una lagna, non una pappamolle, un fuoco, una polveriera, una bomba. Mi spiace persino ucciderla.
Signore mio carissimo, ti prego, vattene.
Decisamente mi piace, decisamente, anche se ha le fossette sulle guance mi piace. Sono pronto persino a condonarle il debito. Anche la rabbia mi è passata. Una donna straordinaria.
Ecco le pistole. Ma sì, ma sa, prima di batterci mi faccia vedere come si fa a sparare. Ma in vita mia ho tenuto in mano una pistola.
Oddio, abbi pietà di noi. Vado a cercare il giardiniere e il cocchiere. Proprio a noi doveva capitare questa disgrazia.
Allora, ci sono vari tipi di pistole. Le Mortimer, speciali da duello, a capsula. Le sue invece sono tipo Smith & Wesson, a triplice effetto con estrattore e percussione centrale. Sono stupende. Come minimo costano 90 rubli il paio. La pistola, guardi, va tenuta sì. Così.
Sì.
Così, così. Tenda del braccio, così, poi con questo dito prema la testa un po' all'indietro. Sì. Poi con questo dito prema questa cosetta. E basta. La regola principale è di non perdere la calma. E di mirare piano piano. Bisogna fare in modo che la mano non tremi.
Ah, perfetto. Sì, ma non va bene, sa sparare in casa. Andiamo in giardino.
Andiamo, ma io avverto che sparerò in aria, eh?
E ci mancherebbe altro. E perché poi?
Perché? Perché? E a far mio perché?
Ha paura. Sì! E no, signore, non faccio storie, mi segua, non sarà tranquilla finché non le avrò bucato la testa. Ah, questa testa che tanto odio. Ha paura?
Sì, ho paura.
Storie, non vuole battersi.
Perché non voglio battermi? Perché lei... Perché lei mi piace.
Ma io gli piaccio. Osa dire che io gli piaccio. Prego.
Ascolti, sì, è ancora arrabbiata. Anch'io sono su tutte le furie, ma insomma, come posso dire, il fatto è dunque che è una storia così... A dir la verità, e forse colpa mia se lei mi piace? Perbacco, lei mi piace, ha capito? Io sono quasi innamorato.
Mi lasci, eh? Io lo odio. Ah no, eh?
Dio, che donna, mai nella mia vita ho visto niente di simile. Sono perduto, sono finito, sono caduto in trappola come un topo.
Se ne vado? Se non sparo,
spari! Lei non può capire che felicità sia morire sotto lo sguardo di questi occhi meravigliosi. Morire! Ucciso da una pistola impugnata da questa manina velluta. Sono impazzito! Pensi e decida subito perché se esco di qui non ci rivedremo mai più. Decida. Io sono un nobile. Una persona a posto, con una rendita di 10.000 rubli all'anno. Centro con la pistola, una monetina lasciata in aria. Ho dei magnifici cavalli. Vuole diventare mia moglie?
Oh, voglio il duello! Io voglio battermi!
Sono impazzita, non capisco più niente! Cameriere dell'acqua!
Ma io voglio battermi!
Oddio, sono impazzito, mi sono innamorato come un ragazzino, come uno stupido! Ah, l'amo! Non l'amo come non ho mai amato! Ho piantato 12 donne, 9 l'ho piantato me! Ma non ho amato nessuna come lei! Mi sento sminuito, smammolato, sminollato! Sto in ginocchio come un imbecille! Chiedo la sua mano! Che vergogna, che opprobrio! Da 5 anni non mi sono innamorato, avevo giurato di non cascarci più! E invece venne qui, incastrato come un merlo! Le chiedo la mano. Sì o no? Non vuole?
No. Aspetti.
Allora?
Niente, niente. Se ne vada. Aspetti. Aspetti. No, no. Vada via. Io lo odio. Cioè, no, no, no. Si fermi. Se sapessi quanta rabbia in corpo, quanta rabbia. Ho le linee tutte indolenzite per colpa di questo arnese. Ma perché si è fermato? Via di qui!
Addio!
Sì, sì, se ne vada! Ma dove va? Aspetti! No, 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 vada via, vada via! No, 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 non si avvicini, eh! Non si avvicini, eh!
Sarai per la rabbia! Mi sono innamorata come uno studentello, mi sono persino messo in ginocchio, mi vengono dentro i brividi! L'amo! Ci mancava che mi innamorassi di lei, domani devo pagare gli interessi, la pedagione è cominciata e salta fuori lei! Non me lo perdonerò mai!
Mi lasci stare! Giù le mani! Io la odio!
Dio santo!
Luca!
Dio santo!
Via gli stalieri di non dare biada a Toby oggi.